Huyelele mama, huyelele mama siya chavula tina.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Zimbabwe.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Zambia.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Malawi.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Mozambique.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Angola.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Botswana.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Lesotho.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
Swaziland.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh yeah.
Huyelele mama, huyelele mama.
South Africa.
Huyelele mama, huyelele mama.
Siya chavula tina.
Huyelele, huyelele, huyelele mama.
Siya chavula tina.
Huyelele mama, huyelele mama.
Siya chavula tina.
Huyelele, huyelele, huyelele mama.
Siya chavula tina.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Africa.
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 Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Morocco.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Somalia.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Ghana.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Nigeria.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Gambia.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Sierra Leone.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Kipite.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Africa.
Huyelele mama, huyelele mama.
Siya chavula tina.
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 Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Africa.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Africa.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Zimbabwe.
Huyelele mama, huyelele mama.
Oh Zimbabwe.
Huyelele mama, huyelele mama.
Siya chavula tina.
Huyelele, huyelele mama.
Siya chavula tina.
Huyelele mama, huyelele mama.
Siya chavula tina.
Huyelele, huyelele mama.
Siya chavula tina.
Huyelele mama, huyelele mama.
Un salutone a tutti e tutti, nuova puntata di Uro, puntata 112, Uro appunto Sony e notizie dal continente africano. Ci abbiamo appena ascoltato la sigla, ci sta accompagnando da diverso tempo, e Lele Mama Africa, Black Unfolosi, e appunto Uro dai microfoni di Radio Wombat tutti i venerdì alle 21.30 e in replica la domenica alle 22, un'ulteriore replica il lunedì alle 8.30. Potete ascoltare appunto su Radio Wombat, in streaming wombat.noblogs.org, andando appunto alla pagina della radio e poi alla pagina streaming, e sono ritornate e abbastanza in forma, insomma, le onde medie dopo alcuni problemi tecnici di fine estate, 1359 nella zona di Firenze. Appunto puntata 112 e andiamo in Tunisia.
Sì, ci spostiamo in Tunisia per ascoltarci degli artisti jazz tunisini. Naturalmente il jazz che ascolteremo è fortemente influenzato dalle musiche orientali e anche suonato con tipici strumenti della musica araba, come per esempio uno di quelli che più ascolteremo è l'oud, il liuto, che viene utilizzato al posto delle chitarre. Ma partiamo subito con il primo artista, si chiama Fawzi Chekil, è nato a Kebilia, è musicista e compositore, ma soprattutto chitarrista con appunto l'oud, che suona l'oud, e l'ha imparato da autodidatta. Si interessa molto presto a jazz, che scopre in Inghilterra, dove ha abitato all'inizio degli anni 70. Fa ancora concerti sia in Tunisia che all'estero, ma la maggior parte del tempo lo passa a Tunisi, dove insegna musica appunto l'oud in una scuola. La sua musica è jazz, ma come sentirete le influenze tunisine e in generale nordafricane sono molto presenti. Di lui ci ascoltiamo Taksim.
appunto Uru, suoni e notizie, e appunto due notizie in ambito culturale e sociale. La prima riguarda il Ghana, cioè la creazione del Pan African Heritage World Museum, e quindi secoli di storia e di cultura che si intrecceranno appunto in questo museo che è in fase di realizzazione in Ghana. È stato presentato in giorni recenti e il progetto vedrà la luce nel 2022 nella località di Winneba. Chiaramente non sarà un museo statico, ma oltre all'esposizione di opere d'arte e di materiale di ricerca, ci saranno anche degli spazi dedicati agli artisti e comunque alla creatività in senso generale. Il fondatore è Kojo Yanka, che è anche il presidente dell'African University College of Communication, cioè l'Università Africana di Comunicazioni, e l'ambizione del progetto è quella di creare una visione innovativa della storia africana narrata da voci africane e con protagonisti africani, con un pubblico chiaramente per africani, ma non solo. E le informazioni sono reperibili sul sito ufficiale, che è https://www.pahw.org. Lo scopo dell'organizzazione, appunto, come è scritto anche nel sito, consiste nel creare un ambiente dedicato agli afrodiscendenti e a tutte le altre civilizzazioni per conoscere meglio la vera storia delle origini dell'umanità, lo sviluppo delle culture e delle grandi civiltà della valle del Nilo che influenzarono il passato, che informano il presente e modelleranno il futuro come fonti di ispirazioni per le generazioni in arrivo. Ricordiamo il sito https://www.pahw.org/. Mentre invece una notizia di aspetto più, diciamo, culturale, di vita, di strada, riguarda i tassi collettivi di Dakar. Sono una cosa incredibile, se lì, almeno da un punto di vista, fosse solo cromatico, ecco, sono questi fungoncini di colore di base, sono solitamente blu e giallo, con tutta una miriade di scritte, vanno dagli inneggiamenti religiosi alle bandiere stilizzate, luoghi improponibili, rifatti, riadattati all'ambiente africano, motivi geometrici, eccetera, eccetera. Sono in gergo, vengono chiamati Carrapid, e riempiono le strade di Dakar, non solo di Dakar, anche delle città principali del Senegal, anche se poi è a Dakar dove c'è la concentrazione maggiore di questi super golette, questo modello della Renault che realizzò tra gli anni 50 e 70, non si sa come riescono tuttora a viaggiare, e di cui spesso l'aspetto originale è difficilmente riconoscibile, visto che sono fatti partendo da uno di base, ecco, sono il prodotto, quelli attuali, di decine di altri smontati, fatti a pezzi, riassemblati e via dicendo. E c'è un'area vicino al Palazzo di Giustizia di Dakar che è sfuggita alla speculazione edilizia, in cui c'è la concentrazione massima di questi Carrapid. Il problema è che oltre ad essere un aspetto sociale, oltre che un mezzo di comunicazione molto usatissimo ed economico, sono anche, proprio per l'età che hanno, sono anche inquinanti. C'è stata una prima volta nel 2015 in cui è stato tentato di cambiare la loggia dei Carrapid, sostituirli con quelli nuovi, ma non è andata in porto. C'era addirittura che proponeva di, nel momento in cui venivano messi da parte, diciamo non più utilizzati, di mettere alcuni pezzi, alcuni di questi Carrapid, nella collezione del Museo dell'Homme di Parigi. E pare che questa volta sia proprio giunto il termine, diciamo, per questi tassi collettivi, cioè per questi mezzi. Poi il tassi collettivo, il Carrapid, rimarrà. C'è l'idea di riammodernare, anche attraverso dei contributi pubblici, tutta la flotta di Carrapid di Dakar, staremo a vedere, sicuramente, anche se verrà rimodernata dopo pochi anni, almeno da un punto di vista estetico, riavremo i car rapid come li abbiamo avuti fino adesso.
Ritorniamo al jazz tunisino e ci ascoltiamo Anwar Brahem, nato a Tunisi nel 1957, è un musicista, appunto compositore tunisino, suonatore di oud, appunto il liuto. La sua musica rivolta in maniera particolare al pubblico, appunto appassionato di jazz, ma mescola la musica classica araba con motivi folk e jazz per creare appunto un impasto caratteristico. Ha iniziato a registrare nel 1991 dopo aver raggiunto la notorietà nazionale nei primi anni 80. Brahem iniziò gli studi a 10 anni con Al-Sitri al Conservatorio Nazionale di Tunisi e nel 1987 è diventato direttore dell'ensemble musicale della Ville de Tunis. E di lui ci ascoltiamo Bon Dia Rio. Thank you.
un oleodotto minaccia gli abitanti e gli animali dell'Africa orientale. È uscito uno studio di una rivista online, Environment, che a sua volta è stato ripreso da Internazionale e che comunque è presente sul web, e da cui appunto attingiamo alcune parti per spiegare un po' come cosa sta succedendo appunto rispetto a questa minaccia veramente pesante, questo oleodotto che dovrebbe trasportare il greggio da Uganda fino al porto di Tanga in Tanzania, e quindi attraverso habitat critici per la sopravvivenza di elefanti, leoni, scimpanzé, 12 riserve forestali, l'ambisce più grande del lago africano, cioè il lago Vittoria, passa dentro 200 fiumi e migliaia di fattorie per sfociare nell'oceano indiano, appunto vicino al porto di Tanga. Il progetto è pronto a partire con l'obiettivo di far arrivare il petrolio estratto da nuovi giacimenti petroliferi nel cuore dell'Africa. Si chiama il progetto East African Crude Oil Pipeline. Sono già cominciati i lavori ai giacimenti di Kingfisher e Tilenga in Uganda, appunto. Allora, questi giacimenti sono già non operativi, però già pronti, mentre invece stanno cominciando i lavori per trasportare il greggio e il petrolio da questi giacimenti al porto di Tanga, appunto giacimenti Fisher Tilenga, dove operano insieme la compagnia cinese National Offshore Oil Corporation e la francese Total, e verranno scavati, l'intenzione è scavare 500 pozzi. E appunto è stato progettato per trasportare questo petrolio di costruire questo oleodotto, che sarà il più lungo del pianeta e si snoderà per 1350 km dal lago Alberta al porto di Tanga sull'oceano indiano. Dovrebbe trasportare l'equivalente di 216.000 barili al giorno e dovrà essere riscaldato a 50 gradi, perché il petrolio di questi giacimenti è povero di zolfo e quindi rischia di solidificarsi nel condotto. Quindi non solo c'è tutto l'aspetto della costruzione, non solo c'è tutto l'aspetto del trasporto e dell'inquinamento trasporto, ma questa necessità del riscaldamento a 50 gradi produce un ulteriore inquinamento. Non sono state, nonostante il greenwashing di Total dell'azienda cinese, non sono state assolutamente consultate le comunità locali. Un ente indipendente istituito dal governo olandese ha esplicitato, ha proprio sottolineato profonde critiche riguardo all'impatto ambientale, e WWF Uganda in un rapporto del 2017 sostiene appunto che provocherà forti disagi, divisioni e un aumento dell'attività di bracconaggio in habitat importanti per la loro biodiversità. In Uganda metterà a rischio popolazioni di scimpanzé, ippopotami e coccodrilli che vivono intorno al lago Alberto. La Total inoltre progetta di scavare altri 32 pozzi nel giacimento petrolifero di Tilenga, quello in cui sono già stati cavati le centinaia di pozzi, partendo dal Parco Nazionale Cascate Murchison a nord-est del lago. Questo metterebbe a repentaglio il futuro della foresta di Bugomo, un'area di 400 km quadrati, una delle prime aree protette dell'Africa, protetta appunto da un centinaio d'anni. E la foresta rischia di essere circondata dall'oleodotto, dalle strade e da un aeroporto. Poi, a sud del lago, l'oleodotto attraverserà 88 km quadrati la riserva della foresta di Tala e poi costeggerà per una quarantina di chilometri la costa del lago Vittoria, oltre a penetrare anche nella steppa Wembere, che è nota per essere un posto di passaggio per gli uccelli selvatici nelle loro migrazioni. Inoltre potrebbero essere rovinati altri 510 km quadrati di habitat per gli elefanti. Le condotte hanno un diametro grossissimo, più di 60 cm, interrate fino a 2 metri, ma l'interramento non è che fa scomparire, diciamo, l'impatto ambientale in superficie, oltre a essere chiaramente comunque inquinante di suo, perché ci saranno più di 80 stazioni di controllo lungo il percorso per pompare, gestire la pressione, mantenere il petrolio riscaldato e via dicendo. Inoltre la Total pretende che intorno all'oleodotto sia mantenuto un corridoio largo 30 metri per parte, dove non ci siano edifici, alberi e coltivazioni. Chiaramente, oltre alle minacce all'habitat e alla fauna selvatica, il progetto porta con sé anche una minaccia per l'agricoltura, che è derivante dalle perdite del petrolio, e anche per la pesca, appunto, nel momento in cui attraversa delle zone proprio sulla riva del lago Vittoria. Va tenuto presente tra l'altro che nel 2016 è stato in quella zona un terremoto di magnitudo 5.6 che ha distrutto un sacco di edifici. Deve attraversare 230 fiumi. Ci sono ulteriori problemi nel punto d'arrivo dell'oleodotto, proprio perché appunto il trasporto del petrolio avverrà in un'area di foreste, di mangrovie e di barriere coralline. Tra l'altro, vicino alla zona, vicino a Tanca, ci sono altre due aree marine protette, la riserva di Pemba e il parco marino di Tanga Koleakat. E poi ci sono i rischi e i problemi per le comunità locali, perché appunto l'oleodotto passa in aree isolate in cui gli abitanti sono dediti in particolar modo alla pesca e all'agricoltura, e sono proprio fondamentali per la sussistenza delle famiglie di chi ci abita, e la costruzione di questo oleodotto causerebbe la perdita di terreni di pascolo e inquinamento delle falde acquifere.
Il prossimo artista che ci ascoltiamo è Dafer Youssef. Il suo nome completo è Dafer bin Youssef bin Tahar Maef. È nato a Tebulba nel 1967, ha vissuto e lavorato in diversi paesi d'Europa fino al 1990, e durante questo periodo ha avuto la possibilità di esibirsi in Austria, Francia, Germania e anche in Italia, dove ha suonato per esempio anche con Paolo Fresu, e nonché naturalmente in Tunisia, dove cominciò a cantare all'età di 5 anni. Le radici della musica di Dafer Youssef affondano nella tradizione sufi e nella musica mistica, tuttavia è sempre stata aperta alla musica di altre culture e naturalmente al jazz. Dafer Youssef costituisce una delle espressioni più importanti della musica, della scena musicale tunisina. Suona il lud, il liuto arabo. Il suo primo album, Malak, incorpora appunto il lirismo arabo, la potenza ritmica sempre della musica araba, ma l'improvvisazione classica jazzistica. Avendo suonato e fatto concerti in tutti questi posti, è riuscito a mescolare questa musica e a farla conoscere. E di lui ci ascoltiamo Soupir Eternel. E vi ricordiamo che siete all'ascolto di Uru su Radio Wombat, wombat.noblogs.org, per ascoltare lo streaming, per controllare il palinsesto e per le novità in le nuove uscite, dove potete trovare, anche se non ascoltate le trasmissioni in diretta, anche tutti i podcast delle trasmissioni. Potete parlare con noi attraverso la posta postawombat@insiberia.net. Potete seguirci attraverso i social. Su Twitter potete trovare il tweet della radio, che è Radio Wombat Firenze. Anche Uru ha il profilo Twitter, quindi potete trovare Uru trattino basso RW di Radio Wombat.
Un gruppo di donne, sono 51, di Beni, una città nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, ha lanciato, ha descritto e ha accusato operatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'UNICEF, di Oxfam e anche di Medici Senza Frontiere di aver approfittato della propria posizione per commettere violenze sessuali e molestie su di loro. Sono testimonianze rivelate ultimamente dal New Humanitarian e dalla Thomson Reuters Foundation, e appunto sono circostanziate queste donne, questo gruppo di donne, denuncia di essere state costrette tra il 2018 e il 2020 ad avere rapporti sessuali in cambio di lavoro, o di aver perso il lavoro perché non hanno accettato le proposte di alcuni di questi operatori umanitari. La pratica, tra l'altro, sembra essere stata ampiamente diffusa ed è stata anche confermata da alcuni assistenti sociali locali. In molti casi le vittime erano impiegate a fianco del personale internazionale, ad esempio come cuoche o come domestiche. Una delle vittime era un'ex malata di Ebola in cerca di un sostegno psicologico. E altre donne, oltre a questo gruppo di 51 che hanno portato queste accuse circostanziate, raccontano di essere state approcciate per rapporti in cambio di denaro, come se appunto fossero prostitute. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, da canto suo, ha fatto sapere che era già in corso un'inchiesta interna e ha incoraggiato le donne a testimoniare. Non sono note tutte le nazionalità degli uomini coinvolti, ma le vittime ne hanno citate alcune: belga, burkinabè, canadese, ivoriana, francese e guineana.
Il prossimo pezzo è di Mohamed Ali Khamoun, compositore, arrangiatore, pianista tunisino. Ha cominciato la sua carriera a solo 14 anni con la Music Ensemble of Sfax, che è una città costiera della Tunisia, con cui suonava musica tradizionale tunisina, cui suonava il piano. Dopo invece è passato al jazz, dove suona sempre diversi strumenti. Una delle cose più importanti che ha fatto è l'ultimo suo progetto, che è chiamato 24 Parfums, cioè 24 profumi, che è basato su un grande tour che sta facendo in Tunisia, in cui toccherà appunto le 24 regioni della Tunisia, e in ognuna di queste regioni questo progetto praticamente fa una settimana di workshop musicali, creativi, eccetera, che culminano sempre appunto alla fine della settimana con un suo concerto. Comunque Mohamed Ali Khamoun è un pianista, usa linguaggi musicali sia vecchi che contemporanei, sia tradizionali, come per esempio con rifacimenti per esempio al makam, e il makam è una delle cose più importanti della musica araba, che è composta, è un sistema di scale E poi appunto queste cose sono fuse al jazz e alla musica sinfonica. E comunque di lui ci ascoltiamo Waltz avec moi.
Thank you.
E un'inchiesta del giornale sudafricano online Daily Maverick ha portato alla luce l'esistenza di una squadra paramilitare segreta in Kenya che è addestrata dalla CIA, armata e finanziata dal servizio segreto britannico, quello conosciuto appunto come M16. Questa squadra si chiama Rapid Response Team, gruppo di risposta rapida, e fa parte del GSU, che è un'unità di servizio generale che è a distanza a Ruiru, vicino a Nairobi. Sia l'unità di servizio generale che successivamente questa squadra paramilitare segreta furono create per salvaguardare gli interessi statunitensi e inglesi all'inizio degli anni 2000, proprio per la cosiddetta lotta al terrorismo internazionale. In realtà, col passare del tempo, questa squadra paramilitare si è sempre più contraddistinta per abusi e violazioni dei diritti umani. Le più recenti riguardano le violenze che hanno provocato numerosi morti durante il coprifuoco imposto dal paese per contenere la pandemia da Covid-19. C'erano appunto erano circolate fin dall'inizio di marzo queste brutali repressioni da parte di quella che si diceva era la polizia keniana, mentre invece in realtà piano piano è venuta alla luce l'esistenza di questa squadra paramilitare e il fatto che sono stati loro e lo sono tuttora i principali responsabili di queste violazioni, di queste violenze sulle persone anche durante manifestazioni, in particolar modo a Nairobi. E l'inchiesta che si intitola Svelato, la guerra segreta della CIA e dell'M16 in Kenya è stata condotta da The Classified UK, una piattaforma considerata molto qualificata tra l'altro per analisi approfondite e notizie esclusive sulla politica estera del Regno Unito. E per questa inchiesta, che è diventata un'indagine giornalistica, Namir Shabibi, che è il principale responsabile, il giornalista che ha sostenuto di più portare avanti questa inchiesta, si basa su numerose interviste a funzionari a riposo della CIA e del Dipartimento di Stato americano. Il team pare che all'inizio fosse composto da 18 persone addestrate negli Stati Uniti e ora sarebbe composto da 60 commandos che agiscono su indicazioni del Servizio Nazionale di Intelligence keniano e spesso dietro indicazione della CIA stessa. Quindi praticamente un corpo di un commandos all'interno di una struttura keniana che a sua volta è diretto direttamente dalle agenzie di intelligence americane e del Regno Unito. E tra l'altro questa inchiesta ha svelato che mentre la CIA è in particolar modo addetta all'addestramento e diciamo alla individuazione in carattere generale delle missioni, della strategia di questo gruppo paramilitare segreto è l'M16, cioè l'intelligence, un gruppo di intelligence del Regno Unito, che contribuisce proprio nell'identificare, individuare e decidere il destino e quindi l'uccisione oppure no dei bersagli, cioè proprio delle persone. L'operazione infatti parte già con preciso ordine: uccidere o arrestare, e sono stati fatti molto spesso degli errori irrimediabili, anche se guardando poi come si sono evolute tutte le varie situazioni in cui sono stati coinvolti questi soggetti, questi comando segreti, in realtà errori non lo sono, ma sono precise strategie di contenimento della conflittualità sociale che c'è appunto in Kenya.
E passiamo adesso a Nabil Kemir. Cresciuto nella metropoli di Tunisi, è stato affascinato fin da giovane dai suoni della musica egiziana e dal suo ricco patrimonio culturale. Al suo nono compleanno è stato esaudito il suo più grande desiderio e gli è stato regalato un oud. E Nabil ha imparato rapidamente a suonare questo strumento e ha cominciato poi a suonarlo e a cantare pubblicamente. La cosa particolare è che nel 2004 lui, che è sempre stato un po' diviso tra l'oud e la chitarra elettrica, ha creato uno strumento ibrido che è appunto composto da un unico strumento che però è formato sia dall'oud che dalla chitarra, quindi è a doppio manico, e questo strumento unico consente a Nabil Kemir di suonare i due strumenti, la chitarra e il liuto, contemporaneamente, e lui l'ha chiamato Ray Jam. Di lui adesso ci ascoltiamo Arus El Ahbar. Thank you. adesso ci sentiamo l'ultimo pezzo della trasmissione. Loro sono i Jazz Oil, che avevamo già proposto in occasione della trasmissione sulla Primavera Araba, visto che loro sono stati tra i musicisti più coinvolti in quell'occasione. Questo ensemble è il risultato dell'incontro tra il bassista Slim Abida e Nidal Jawa, che porta un tocco orientale alle loro composizioni. Oltre a loro ci sono anche Mamoun Dehane alla batteria e Edison Knight alla tastiera e Amir Mala al sassofono. Il gruppo è stato fondato a Tunisi nel 2008, quindi poco prima della Primavera Araba. Ruota intorno a un duetto di strumenti di cui uno molto particolare. Uno è il basso, mentre l'altro è il kanun. Il kanun è una specie di cetra a 78 corde, è uno strumento della tradizione classica araba, poco diffuso in Europa. È appunto una cetra trapezoidale con numerosi cori di corde tese su un piano armonico di pergamena. La lunghezza delle corde può essere modificata prima dell'esecuzione agendo su piccoli capotasti metallici, cambiando così accordatura in funzione della scala prescelta, e le corde vengono pizzicate tramite due grossi pletti di corno. Nella storia è conosciuto come uno strumento ipnotico, suonabile da sole donne. Alla fine dell'Ottocento passò alla storia come strumento sacro, perché si narra che durante un'onoranza funebre una damigella lo suonò e il defunto prese immediatamente vita. Quindi ascoltiamo questo pezzo, che si intitola Keia. I Jazz Oil.
Thank you.
questo era l'ultimo pezzo della trasmissione. Ci sentiamo presto. Ciao a tutte e tutti.
Ciao ciao.
Sia chabula tina, sia chabula tina, sia chabula tina, sia chabula tina, woh Ethiopia, woh Uganda, woh Kenya, woh Tanzania, woh Ghana, woh Nigeria, sia chabula tina, sia chabula tina.
Hele mama, hele mama,
sia chabula tina,
hele mama, hele mama.